Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Un saluto anche a Claudio Coppini. Buongiorno Claudio.
Allora Roberto, oggi il buongiorno, visto che è il 17 lunedì, è il primo giorno di scuola, mi ha detto Pavarotti con un SMS di farlo direttamente ai bambini, ai ragazzi e a tutti i giovani. E a Giovanni Varrasi che sarà in trasmissione con voi.
Allora,
e io rimango, vediamo se è vero perché... Sì.
Ci sono, grazie dell'invito, buongiorno.
Grazie a Giovanni Varrasi, psichiatra. In questo momento dove ti trovi Giovanni?
E mi trovo a Bivigliano, ecco. Di fronte alle colline si vede Fiesole e si intravede Firenze un po' lontano. È una bella giornata di sole, si sta proprio bene.
Prendiamo in considerazione alcuni temi che sono presenti sui giornali di oggi, in particolare su Repubblica. C'è un'immagine, una grande immagine sulla prima pagina di Andrea Barone, 15 anni, morto ieri a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Morire a 15 anni per un selfie. Questi nostri figli senza rete. E c'è un articolo di Massimo Recalcati che comincia in prima pagina. In questo caso, nel caso del quindicenne precipitato dal tetto di un centro commerciale, non sembra esserci alcun determinismo evidente, tutto nella norma. Un gruppo di amici, dalle vite regolari, sfida la morte. Potrebbe essere nostro figlio. È un nostro figlio. E questa vicenda di Andrea Barone segue quell'altra che pure è stato grande scalpore di Igor Mai, un ragazzino di 14 anni che invece... sostanzialmente morto a seguito di una sorta di sfida, no? Legata a internet. Qui internet non c'entra, c'entra il tentativo di farsi un selfie sul tetto di un grande centro commerciale. Poi naturalmente la magistratura sta indagando, ma ecco, come spesso avviene anche sui giornali, una notizia poi è seguita da altre notizie analoghe che ci accompagnano per un certo numero di giorni. Poi magari il polverone si conclude, insomma, e questo non è una virtù. Allora, che idea ti sei fatto? I nostri figli sono davvero così a rischio come sembrano evidenziare queste due vicende recentissime?
Ma
Giovanni Varrasi.
Si potrebbe dire, è una battuta un po' provocatoria, che tutti noi siamo a rischio in relazione all'età della vita, in relazione a come siamo fatti. Noi siamo degli splendidi ingranaggi costituiti da tanti pezzi diversi gli uni dagli altri, che poi si assemblano anche in maniera diversa, e il poter intanto dire preliminarmente che abbiamo un mondo interno che è fatto dalla nostra storia, che è costituito da componenti che si integrano variamente e che è correlato alle varie età della vita. Che so, io osservando il mio nipotino da bambino vedo che ha una sensibilità più acuta di un adulto e un sistema cognitivo di un bambino di 5-6 anni, quindi gli arrivano tantissimi input, però la strumentazione per dargli un senso, per regolargli, e negli adolescenti questo elemento è ancora più forte, perché hanno capacità di azione, di movimento che un bambino non ha.
Ecco, ti interrompo un attimo perché c'è un altro articolo, questa volta di Cristina Nadotti. Mode pericolose, stesi sui binari o in strada, quei giovani che si sfidano per un brivido in più. È roba che c'è sempre stata in qualche modo, l'idea della sfida tra i ragazzi, tra i ragazzini?
Sì, c'è sempre stata, perché il tema della sfida è la caratteristica più importante degli adolescenti sani. Poi ci sono gli adolescenti inibiti, quelli che per paura, già per nevrosi o per malattia o perché hanno dei genitori e con una severità estrema magari si mettono in un angolo, non muoiono dal tetto di un supermercato, però muoiono dentro, che questa è un'altra, tu dicevi che alcune cose poi si dimenticano, e queste sono le cose dimenticate, perché magari assomigliano moltissimo, soprattutto agli occhi dei genitori, anch'essi malati, a bambini buoni e bravi. Poi ci sono quelli della sfida, e il punto è dove metti la sfida. Se metti la sfida nel conoscere meglio la natura, come può fare un adolescente, magari negli scout, oppure nella cultura, andando bene a scuola, o misurandoti nello sport con i tuoi compagni, o persino a 15-16 anni nella cultura, cioè cominciare a capire, allora tutta questa energia, questa sfida produce gli adolescenti fiorellini, tu li vedi, sono questi bei maschiotti, femminucce, sono belli, proprio è un piacere vederli. O se no, se il congegno insomma ha degli elementi non ben regolati, la sfida diventa contigua, forse, non so in questo caso, ma in molti altri casi, anche al desiderio di sfidare persino la vita, la morte, e quindi la sfida diventa ancora più forte. Ma io voglio pensare in questo momento, anche per rispetto, no? Lo psicologo che dice tutto su una persona che non conosce è la cosa più atroce, certo, più antipatica, certo, che possa capitare, quindi parliamo in generale. Però come omaggio da genitore, da nonno a questo ragazzo, voglio pensare a quando aveva paura, non tanto alla sua sfida, ai sorrisi con i compagni, al correre, magari se c'era una guardia giurata a correre più forte, ma al momento della paura, perché dietro ogni adolescente che sfida c'è un adolescente tremendamente spaventato. Allora il nostro compito impossibile o molto difficile è quello di venire in rapporto certo con l'adolescente che ci sfida, che fa dei pasticci, che è un birbone, ma anche con l'adolescente che ha una tremenda paura, e cercare di venirci in contatto e di permettere a questa paura di venire fuori, perché è questa paura che tempera, che modula, che crea i limiti, perché poi il punto d'arrivo dell'educazione di un adolescente è che contemporaneamente abbia consapevolezza della sua forza e della sua voglia di emergere, ma anche dei limiti realistici che la realtà e il contesto sociale gli pongono.
Allora, prima di dare la parola a Claudio, ricordo che comunque sia Igor Mai, che era una promessa dell'arrampicata, no? A livello addirittura nazionale, se ho capito bene, e poi anche Andrea era un ragazzo che giocava a calcio, insomma, quindi lo sport era presente nella vita di questi ragazzi. Evidentemente, per chi suggerisce che lo sport ti risolve tutti i problemi, è un'assurdità, non è così, insomma. Ci sono delle problematiche legate all'adolescenza che non so, ecco, come i genitori si dovrebbero porre. Comunque sentiamo Claudio e poi torniamo a parlare.
Più che delle problematiche riguardo l'adolescenza, c'è proprio un percorso della vita, no? Questo ragazzo, mi è rimasto impresso la frase che ha detto, perché ritorno a quello che sottolineava molto acutamente Gianni Barrasi sulla paura. Questo ragazzo ha detto: la morte non ci fa paura, noi sfidiamo la morte. Questa frase è molto significativa, perché sembra quasi un grido di battaglia, ma un grido di battaglia che forse nasconde altre paure. A me dà questa impressione. Perché, per esempio, il discorso degli incidenti, delle persone messe per strada in terra, 40 anni fa, noi l'abbiamo passato. È morto un mio amico, è una moda che è venuta anche allora. Si mettevano distesi facendo finta d'essere feriti, e molti sono stati travolti, capito? E ora è diverso, ora si mettono in terra e è un altro amico che in motorino gli passa vicino, quindi è una sfida diversa. Gli passa vicino e alcune settimane fa...
Lo scorso luglio a Terni un quindicenne muore investito dall'amico in scooter che gli doveva passare
quindi
vicino.
Quindi ha ragione Gianni su questo, che non c'è poi grandi cose di nuovo. Mi colpisce molto questo aspetto che noi siamo sempre su questa superficialità di vedere questi fatti, e invece è molto legato al rapporto, a come una persona è venuta su, e anche il rapporto spesso con i familiari.
Ecco, allora questo mi sembra un tasto importante. Dipende dal rapporto con i genitori, oppure c'è un aspetto imponderabile? Puoi essere il genitore migliore che vuoi, però certe situazioni non le puoi prevedere tutte. Io mi ricordo quando l'altro giorno, parlando con mio figlio, che ha 14 anni, il quale mi ha detto: papà, ma tu pensi davvero, anche la mamma, pensi davvero che io sia così stupido da mettermi in quelle condizioni? Allora, sentiamo
Intanto questa è una bella osservazione, perché intanto voi ne avete parlato e lui ha preso atto che è correlato alla stupidità, perché il discorso si fa delicato, no? Allora, abbiamo il tema della sfida, abbiamo il tema della sfida della morte, ma questa modalità che noi comprendiamo, talvolta ci può far persino sorridere se non è drammatica, è stupida nel senso che la morte esiste, i limiti ci sono, ma l'adolescenza non se lo pone, molti adulti anche non se lo pongono il tema, che è così cruciale, no? È banalmente cruciale il fatto che il senso della nostra vita è determinato dal mistero parziale della nostra nascita, il mistero extrabiologico della nostra nascita e il mistero della morte. Sono due elementi che proprio, diciamo, determinano il viaggio, ma l'adolescente non lo vuole sapere. Quindi, stante il fatto che effettivamente nelle nostre vite, ma di tutte, l'imponderabile è un elemento, diciamo, determinante, no? Fa parte delle nostre esistenze. Tuttavia, a mio parere un consiglio che si potrebbe dare ai genitori di adolescenti che ci ascoltano è quello proprio del cominciare a proporre questo problema del limite. Perché noi siamo ossessionati dal tema della libertà, che certo è un tema formidabile, ma accanto all'educazione alla libertà c'è quella all'intelligenza e alla comprensione che sollevava il figlio di Roberto, e poi c'è il tema del limite. Il tema del limite però va trattato con intelligenza, perché se il limite è un comando stupido, è un comando legato alle esigenze più banali dei genitori, diventa un limite esso stesso stupido e violento. Ma se il limite rientra in una modalità affettiva, intelligente, narrativa persino, cinematografica, culturale, sportiva, perché lo sport, il grande vantaggio dello sport è che ti pone subito dei limiti, cioè ti fa vedere se arrivi ultimo, se arrivi primo, che tempo fai, quanto salti. E quindi, secondo me, i due elementi costitutivi di una buona educazione, oltre alla generica comunicazione che si dice in tutti i talk show e non significa niente, è il tema della libertà, del valore della libertà, soprattutto di pensiero, e il valore del limite.
Allora, io direi, mettiamo un breve stacco musicale, poi affrontiamo un argomento di quelli tosti. Si trova su Repubblica oggi, a pagina 12, la Chiesa a scuola di Bannon per creare una fronda antipapa. Al via un corso presso l'Istituto Dignitatis Humanae presieduto dal Cardinale Burke. Allora, un argomento questo che prenderemo in considerazione anche domani, con il teologo cattolico Simone Morandini, ma ci piacerebbe avere una prima reazione da parte di un laico come, certo, Giovanni Varrasi, perché il tema, insomma, del potere e dei posizionamenti, insomma, anche all'interno del Vaticano, della Chiesa Cattolica, credo che siano argomenti interessanti anche per tutti gli italiani. Allora, uno stacco musicale, ci risentiamo tra pochissimo.
It would be like the sky that's never sunny. It would be like the bee that can't make honey. Or maybe like the falling snow that never melts. Like always hearing of your touch, but never felt. It's like the vase that holds no flowers. Never wanna sleep without you. Never wanna wake without you. I never wanna part with life abundantly. I'll never do my best without you. I never wanna leave this life abundantly. Hallelujah. It would be like the game that has no end.
like knowing love's behind the door. You cannot enter. Like knowing joy's in a morning that never comes. Kinda like what life would be if God didn't send you son.
Buongiorno con l'edicola RWS, insieme a Claudio Coppini e quest'oggi con lo psichiatra Giovanni Varrasi. E torniamo a prendere in considerazione i temi che troviamo sui giornali di oggi. Abbiamo già anticipato quello di cui parleremo in questo momento. La Chiesa a scuola di Bannon per creare una fronda antipapa. Piomba la notizia che l'ex stratega di Trump, Steve Bannon, sta organizzando in collaborazione con l'Istituto Dignitatis Umanae di Roma un corso di leadership per politici cattolici conservatori, una vera e propria fazione populista, nazionalista, conservatrice che dall'interno del mondo cattolico va nella sostanza a contrastare il magistero di Papa Bergoglio. Bannon, cattolico su posizioni oltranziste e contrastanti al papato, legato al cardinale statunitense ultraconservatore Raymond Burke e al mondo che ha prodotto il dossier Viganò. E anche se apparentemente prende le distanze da Viganò, dicendo che Francesco non dovrebbe assolutamente dimettersi perché è il vicario di Cristo sulla terra, in realtà l'azione dei conservatori americani in opposizione a Francesco appare studiata e frontale e assume sempre più i contorni di una strategia studiata a tavolino. Poi continua l'articolo, l'obiettivo è quello di favorire una visione che sostenga i cristiani nella vita pubblica, aiutandoli a presentare risposte efficaci e coerenti a sforzi crescenti per zittire la voce cristiana nella pubblica piazza. Ecco, dunque si parte dall'idea che in questa società i cristiani sono messi all'angolo, che si vuole zittire la loro voce e l'idea è quella di ripartire, insomma, con una presenza importante di stampo tradizionalista nell'agorà, ecco, nell'arena pubblica. Giovanni Varrasi, abbiamo già detto che parleremo di questo anche domani mattina con un teologo cattolico, Simone Morandini, però intanto ci piacerebbe capire se anche dal punto di vista di uno psichiatra si può tentare di analizzare questi movimenti, queste opposizioni con una chiave diversa che non sia la chiave esclusivamente del vaticanista, per intenderci. Giovanni Varrasi.
Sì, perché poi è un tema che mi ha sempre interessato, ti devo dire la verità, perché a un certo punto mi trovavo a Roma, sulla, non mi ricordo più dove, comunque sulle colline intorno a Roma, e c'era un giardino che apparteneva al Vaticano. E entrai in questo giardino e mi assomigliava tantissimo a una reggia. Ma questa è un'ovvietà, però sai come succede che certe volte vedi qualche cosa e ti illuminano? E allora capii, ignorante di storia forse in quella fase, che il vero re d'Italia, che poi avremmo trovato solo dopo il 1800, era stato il Papa. Naturalmente questo apparirà a chiunque abbia un minimo di cultura un'assoluta diciamo banalità, no? Però mi cominciò a venire in mente, e poi lo approfondì storicamente, quello che è ovvio, cioè che nella Chiesa ci sono sempre stati, da sempre, lo scontro fra chi aveva scelto il potere temporale, da Costantino in poi, il potere tout court nelle varie forme che abbiamo visto anche negli sceneggiati televisivi, sessualità, potere, simonia, no? Il tema del vendersi le indulgenze per soldi, cioè essere proprio i rappresentanti in terra, ma nel senso di rappresentanti di commercio di Dio, e quindi tu fai pagare un certo numero di talleri, fiorini, euro per andare in paradiso, è formidabile. Poi ho letto, trovandomi appunto sulle colline di Firenze, dei Vallombrosiani, San Giovanni Gualberto, poco dopo l'anno 1000, scappò da Firenze perché il vescovato si vendeva, e mi sembra uno di Pavia, potrebbe essere di Bergamo, di Brescia, se l'era comprato era diventato il vescovo di Firenze nell'anno 1000 e quindi si vendeva le sue indulgenze, uno diventava vescovo come poteva diventare rappresentante della Toyota, e lui andò qui a Vallombrosa in collina, e questo vescovo di Firenze andò a San Salvi, che era una delle chiese che aveva a che fare con i vallombrosiani, con un gruppo di scherani, e gliela distrusse completamente. Quindi, per dire, torniamo ai giorni nostri, che lo scontro tra chiesa e potere, in cui i temi sono quelli del controllo, del considerarsi emissari diretti di Dio e quindi vendersi in vario modo, ora non più con i soldi ma col potere e con altro, e invece la dimensione, la splendida dimensione cristiana che ha a che fare con gli insegnamenti di Cristo scritti nel Vangelo, è una lotta che c'è da sempre e per lo più nella storia ha prevalso poi la prima, quella del potere. Però nonostante questo, dei rivoli di civiltà, dei rivoli di amore, dei rivoli di senso sono passati e hanno, pur essendo dei rivoli, immaginiamoci bene, pur essendo dei rivoli, hanno così potenti di amore e di senso che hanno prodotto in gran parte la civiltà occidentale. Quindi, come dire, la sfida c'è sempre stata ed è molto interessante perché dimostra che l'uomo, questa è una riflessione che faccio per me stesso, prima di tutto, è sempre uomo. Noi dobbiamo guardare in alto, benissimo, è splendido guardare in alto a Dio, alla spiritualità, ma anche guardarci sotto, guardarci dentro, perché siamo tremendamente simili a dimensioni animali, in cui l'ego vuole solo il suo piacere e vuole distruggere diciamo l'altro animale che compete e prova rabbia e prova distruttività varie. E poi però abbiamo questa straordinaria possibilità di guardare in alto. Quindi questa contesa non è solo sì, fuori di noi e nella storia, è anche dentro di noi. Certo. Ed è, secondo me, il regalo più bello che ci possa essere fatto, perché in questo modo ciascuno di noi si misura tutta la vita con queste vicende.
Ecco, poi do la parola a Claudio. La cosa curiosa, bizzarra, uno potrebbe dire, è che qui c'è un gruppo che è all'opposizione, che fa riferimento in questo caso a un cardinale, a Burke, no? E poi a questa figura di ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, che sono all'opposizione in questo momento, mentre il Papa, che in teoria dovrebbe rappresentare il potere, è su delle posizioni che vengono definite, tra virgolette, progressiste.
Però, scusa Roberto, prego, se ti interrompo, non condivido la terminologia conservatori progressisti, okay, perché secondo me è l'eterna vicenda, non si va verso il progresso, non si va nella... Sì, certo, questi termini dicono qualche cosa, ma secondo me è l'eterna lotta, perché se è vero che il Papa esprime effettivamente un'aderenza al messaggio cristiano più forte, non è detto che la sua curia, che i vescovi delle varie città italiane, che i preti abbiano queste caratteristiche. E l'altro giorno mia moglie, che era andata con la sua vecchia mamma di più di 100 anni in chiesa, mi ha parlato per delle mezz'ore intere sul fatto che la predica del parroco era assoluta, con questo che si chiedeva perché dov'è Dio quando c'è il male, no? Dov'è Dio quando si rompe un ponte, come se Dio fosse lì a tenere il ponte, no? E si chiedeva drammaticamente, ma Dio dov'è? Dio sarà nel sarà nel dolore delle persone, nella speranza, nel cercare di rimediare, ma ecco, il porsi sempre continuamente nel 2018 in una chiesa fiorentina a chiedersi se questo Dio non si deve preoccupare anche del fatto che ci pigliamo una storta, e quindi se ci pigliamo una storta Dio dov'è? Ma cavolo, ma non è questo il modo di portare avanti il messaggio cristiano. E mia moglie, che è una cattolica non fervente, ma insomma comunque che ci crede, è rimasta scandalizzata da questa modalità, cioè per insistere sul fatto che non basta un leader, un capo, a delineare una linea, anche se è meglio averlo che non averlo, e quindi che questa battaglia c'è, secondo me, in tutte le chiese e in tutte le organizzazioni. In tutte le organizzazioni c'è un bellissimo passo del mio psicanalista preferito, che cito sempre, che è Bion, che parla in ogni istituzione del rapporto fra mistico e gruppo. Cioè lui dice che ogni tanto quelli grandi tipo Cristo, quelli piccoli tipo dei visionari periferici, entrano nelle istituzioni e cercano di portare qualche cosa che abbia a che fare con la vitalità. E l'istituzione invece fa di tutto, per, anche quando accoglie il messaggio, per svuotarlo. cioè tutti i grandi visionari, penso in piccola parte, ma anche no, per esempio San Francesco, che era un assoluto visionario con una poeticità religiosa formidabile, e che poi l'istituzione piano piano ha cercato di ridimensionare. È un'eterna sfida, a mio parere, un'eterna sfida. Questo però non diluisce il messaggio, ce lo fa vivere come soggetti. Secondo me, perché ogni soggetto contiene in sé questo tipo di dialettica, chiamiamola così.
Sentiamo Claudio e poi andiamo alla conclusione.
In questo momento, Gianni, mi colpiva il fatto, su quello che ci ha letto Roberto dell'articolo, che c'è qualcosa di più. Perché, come hai detto giustamente te, insomma, lo sappiamo anche io più ingenuo, che al di sotto c'è sempre stata questa guerra anche contro i papi in queste ultime fasi, rispetto alle linee, la parte più conservatoria, però era una linea sotto traccia, anche molto potente, forse anche più potente di questa. Adesso c'è questo filo rosso che chiude il cerchio sulla globalizzazione del populismo, cioè mi sembra che questo Bannon in questo caso porti un grande, come se si volesse fare qualcosa di più e farlo anche fra virgolette alla luce del sole, come se le persone fossero pronte, io direi cotte abbastanza, per essere proprio messe in mano a un potere che anche dal punto di vista religioso è sovranista.
Spectra.
Che dici?
Questo è un tema grosso, perché Claudio ha allargato ulteriormente il tema, ma io sul concetto di populismo vorrei approfondirlo, perché ha molti rivoli, perché si potrebbe dire che il populismo è contrapposto al politicamente corretto delle élite, e già questo è un punto di vista che già taglia in un certo modo l'argomento. Il popolo ha sempre avuto delle istanze a cui quelli che avevano i soldi o avevano il potere o avevano la cultura non sapevano rispondere. Prima nella forma tirannica o aristocratica e poi delle oligarchie, comprese anche le oligarchie mondiali. Mi ha molto stupito la sfida tra Salvini e il ministro degli esteri lussemburghese. Ma chi mai rappresenterà il ministro degli esteri lussemburghese, se non i grandi poteri finanziari che ci sono in Europa e nel mondo? E perché si è arrabbiato tanto? Allora il tema diventa più complesso, e allora ci può essere un popolo che è il solito popolo della Mandea, che è la plebe, cioè la plebe cosa vuole? Vuole gli slogan semplici e uno che ti comanda, e quindi può essere il Papa, può essere un dittatore, può essere un capopopolo, e questa è la parte più deteriore del popolo. Poi invece c'è un popolo che non ha soldi, che non ha cultura e li pretende. Non vuole le parole vuote di chi ha i soldi e ha stomaco pieno, vuole le azioni, vuole che i capi di una chiesa testimonino in qualche modo della loro aderenza pratica, nelle loro vite pratiche, al messaggio della religione che rappresentano, oppure da un leader politico che dichiara di essere di sinistra, non vuole che poi faccia una vita nelle ville con i Rolex e con gli uomini potenti, non gli va, si arrabbia tantissimo. E quindi secondo me io ritengo che questo concetto di populismo che noi usiamo talvolta in maniera negativa per parlare di una dimensione che vorremmo affrontare e sconfiggere, vada invece interpretato come un coacervo di interessi e di passioni, alcune delle quali sono francamente inaccettabili per la loro rozzezza, altre invece hanno a che fare con bisogni elementari che ogni leader religioso o politico deve valutare.
Bene, allora noi davvero ringraziamo Giovanni Varrasi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, per l'edicola RVS. Giovanni, grazie, e quindi magari
ciao
a risentirci
tutti,
nel prossimo futuro.
A risentirci, grazie. Sì, grazie, ciao.
Ciao.
love in the house of the Lord.
If you need joy,
there's joy, unspeakable joy in the house of the Lord.
If you need peace,
there's peace for your soul. She wash you clean and make you whole.
Come on, in this house of the Lord.
Oh.
House of the Lord. If you need love,
there's love, everlasting love in the house of the Lord.
If you need joy,
there's joy, unspeakable joy in the house of the Lord.
Buongiorno con l'edicola RWS. E come di consueto, il lunedì mattina dedichiamo gli ultimi minuti della nostra trasmissione al tema dello sport, in particolare del calcio. Lo facciamo con Marco Zanini della redazione di fiorentina.it, che ci ha raggiunto qui nei nostri studi. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Aspetta, è troppo forte il volume. Ok.
Sentito.
Allora, con Marco prendiamo in considerazione ovviamente i dati più importanti del campionato di calcio di Serie A. Qualcuno dice che c'è la Juventus e poi basta sostanzialmente. Le altre squadre sono lontanissime da... sarà una fuga in solitaria. Ecco, c'è da essere così pessimisti sin dall'inizio?
Beh, i segnali di queste prime giornate dicono questo. Perché la squadra che l'anno scorso ha inseguito, pur arrancando in certi momenti del campionato, però comunque dando fastidio ai bianconeri per tutta la stagione, al momento non sembra avere la stessa facilità di continuità di risultati della scorsa stagione. Parlo del Napoli. Quella che doveva essere sulla carta, dopo aver visto le formazioni dopo il mercato, l'anti-Juve, quindi l'Inter, è in grande ritardo a livello di punti, continua ad avere grandi difficoltà a segnare, e una squadra che dopo quattro partite a quattro punti ha perso in casa. L'Inter ieri ha perso in casa col Parma grazie a un Eurogol tra l'altro un ex Inter di
il
terzino sinistro del Parma, quindi comunque sia ironia della sorte. E poi la Juventus invece viaggia a vele spiegate senza quasi nessun problema. L'unica partita complicata è stata la prima, è riuscita a risolverla. Ora sono arrivati anche i primi gol di Cristiano Ronaldo in Serie A, quindi si è sbloccato anche l'uomo di punta. Diciamo che appunto dopo quattro giornate dura contrapporsi alla tesi che hai appena detto te, Roberto, però il calcio è strano e si può vedere anche qualche cambiamento. Però io oggettivamente ti devo dire che si gioca per il secondo posto.
Il secondo posto.
Però magari ci si sbaglia poi nel calcio. Sai,
e
vale.
Poi c'è la Champions, che sta diventando sempre più importante per le squadre.
Eh beh sì, certo, perché tra l'altro si inizia ora con la Champions League, martedì e mercoledì iniziano le coppe, quindi giocheranno sia appunto la Juve che l'Inter, il Napoli e la Roma, quindi l'Inter giocherà col Tottenham in casa, quindi una sfida abbastanza complicata. Il Napoli andrà a giocare contro la Stella Rossa
Belgrado,
esatto, e invece mercoledì ci sarà Real Madrid-Roma, quindi proibitiva, e Valencia-Juventus.
Tra l'altro hai citato la Roma, Marco, anche la Roma ci ha colpito, vinceva 2-0 alla fine del primo tempo, ha pareggiato 2-2, quindi anche la Roma batte in testa.
Perché sono così?
È stato un fattaccio, quello è successo.
Manca continuità nella partita stessa, purtroppo per i tifosi della Roma, ma così come quelli dell'Inter, le squadre non riescono a tenere un livello alto di gioco per 90 minuti.
Ma perché siamo agli inizi e dunque c'è
sicuramente ancora le squadre devono trovare un rotaggio e andranno meglio i risultati. Ora la classifica, se si guarda ora, è molto sfalsata, ma già tra alla prossima sosta, che sarà alla fine, alla metà ottobre, comunque sia vedremo una classifica ben diversa e con i valori già più rispettati.
Dove la Fiorentina sarà?
La Fiorentina non lo so, perché
ora bisogna vedere mercoledì,
affronta delle squadre veramente impegnative, sì. Perché c'è mercoledì la Sampdoria, poi c'è la SPAL in casa che sta andando forte. La SPAL gioca stasera tra l'altro con l'Atalanta, l'unica sfida che manca a chiudere questo turno di Serie A, e poi la Fiorentina affronterà anche Lazio e Inter fuori casa, quindi
a ottobre, in questa classifica che sarà più veritiera, tu come prevedi che sarà la Fiorentina?
Ma io ora è veramente presto, anche perché la Fiorentina è una squadra che ha cambiato poco, ma ha cambiato i ruoli fondamentali, quindi bisogna ancora vederla all'attesa delle grandi partite. È vero che ha giocato al Napoli, non ha giocato male, non è uscita a testa bassa dal campo del San Paolo, anche se ha perso, però c'è da rivederla nelle prossime settimane, appunto, anzi già nei prossimi giorni, con la Sampdoria a Marassi.
Sampdoria che sta andando forte.
La Sampdoria che ha rifilato 5 pappine al Benevento.
3 a
Napoli, Benevento,
prima.
Questo è un lapsus.
Frosinone.
Al Frosinone. Il Frosinone mi ricorda un po' il Benevento dell'anno scorso.
E poi aveva rifilate al Napoli 3,
Ne aveva rifilate al Napoli 3, esatto, quindi è una squadra, poi Giampaolo, le squadre di Giampaolo partono sempre bene, c'è da dire questo.
Poi gioca a Genova.
Sì, esatto,
quindi c'è anche il fatto
il Torino
campo.
Che insomma, secondo il suo allenatore ha fatto delle ottime partite di calcio. Allora, però per una serie di valutazioni arbitrarie, insomma.
Esatto, ieri c'è stata una grande polemica sul VAR, perché il Torino ha segnato un gol regolare con Berenguer, che di testa è riuscito a infilare la palla in porta, e praticamente cosa ha fatto l'arbitro? Il guardalinea ha alzato la bandierina e l'arbitro ha fischiato prima che il pallone entrasse in porta, ma proprio pochi istanti prima. E cosa succede? Che a questo punto il VAR non si può utilizzare, perché il VAR si può utilizzare solo nel caso in cui la palla avesse varcato la rete, e la linea di porta, e quindi a quel punto avrebbe potuto annullare la decisione se fosse stato.
Ma aveva le mani legate, oppure c'era una certa discrezionalità anche da parte?
No, qui ha sbagliato è stata sbagliata nell'interpretazione, cioè l'arbitro doveva far finire l'azione, che sarebbe finita nel tempo di mezzo secondo, un secondo, perché quel pallone che sembrava destinato a essere messo in mezzo per un compagno, perché era un po' defilato Berenguer, in realtà è finito in porta praticamente.
Quindi era un tiro cross, che era
sì, un tiro cross di testa.
Senti che lo,
quindi
che
è una traiettoria un po' strana, e appunto se l'arbitro avesse aspettato qualche secondo, come ormai si vede fare spesso tra l'altro, da quando c'è
dopo,
il VAR,
esatto.
E quindi fare finire quell'azione, a quel punto poi avrebbe potuto anche fischiare il fuorigioco, ma l'avrebbero avvertito dalla cabina VAR che sarebbe stato un gol regolare. Ecco da qui le proteste del Torino, che tra l'altro l'anno scorso subì un episodio praticamente identico, però era le prime giornate del VAR, e mi ricordo anche che Mihajlovic si lamentò, mi sembra la seconda giornata di campionato, quindi subito, però appunto eravamo in una fase di sperimentazione. Dopo un anno queste cose non dovrebbero succedere, soprattutto l'arbitro era Valeri, che è un arbitro internazionale con grande esperienza.
Quindi questa eccessiva prontezza in questo caso è
però
proprio...
non è che ci sia la malafede, semplicemente sono sbagli arbitrari.
Però diceva Marco giustamente, un arbitro internazionale che sa, lo vediamo spesso una volta, anzi ci lamentiamo perché gli arbitri fischiano troppo tardi, in questo caso purtroppo chissà, forse aveva proprio il fischio in bocca e gli è scappato, a volte sono anche gesti.
Senti, il Milan invece?
Il Milan riesce a recuperare una partita che è partita malissimo, perché dopo 4 minuti il Milan si trovava già in svantaggio col Cagliari.
Anche perché è stata una partita importante, c'erano degli spettatori ad Arcore che guardavano attentamente
ad Arcore?
Berlusconi e Salvini sono due tifosi
del Milan. No, perché stavano guardando insieme, guardando,
mancava questa pillola.
Sì, io la ripetevo ad Arcore, ho detto ma giocavano addirittura, gli hanno fatto la partita.
Era lì, dicevamo, l'ha invitato con la scusa del Milan, vabbè, quindi
vabbè,
è la cosa che li unisce molto.
Sì, sì. Esatto, lo sport unisce tutto, ed è un ottimo pretesto. Appunto Higuain l'ha salvato il Milan in questo caso, arrivando a segnare il primo gol in questa stagione con la maglia del Milan, e appunto il Milan a questo punto si trova anch'esso a 4 punti, però è una partita da recuperare, come tra l'altro la Fiorentina e la Sampdoria di cui si parlava prima. È un Milan che ieri ha convinto a metà, è partito male, poi pian piano col passare dei minuti si è ripreso, però siamo ancora all'inizio, è ancora presto per valutare in che posizione, ecco,
tu lo vedi
stazionare,
come protagonista, lo vedi?
Io lo vedo come possibile lottatore per un posto in Champions League, però vediamo, perché il Milan è abituato a, negli ultimi anni ci è abituato a voli pindarici, a alti e bassi veramente, veramente anche strani in certi casi.
Marco, ma che aveva fatto Higuain che era furibondo? L'ho visto arrabbiatissimo, ho letto anche sui giornali stamattina, forse è tutto quello che si porta dietro.
Ma sì, ovviamente i tifosi volevano che segnasse già dalla prima giornata una tripletta,
quindi.
L'esigenza della
ecco, a proposito della rabbia, però una cosa che non capisco, una squadra come la Juventus
ecco,
che vince, stravince, domina,
volevo portarvi lì,
e c'è un giocatore che
sputa a Di Francesco
e si fa espellere
e tira con la testata.
Meno male c'era il VAR in questo caso, beato VAR, perché altrimenti l'avrebbe anche fatta franca.
Ma qual è il senso? Cioè
Allora, sicuramente è stato provocato, perché la dinamica è ancora più grave, se vogliamo, perché prima Douglas Costa gli dà una gomitata, non si vede benissimo ma sembra proprio una gomitata. Sempre si è preso con Di Francesco, sempre il solito giocatore. Poi prova a dargli una testata e l'arbitro lo ammonisce per questo, e dopo gli sputa in faccia, che ovviamente è la cosa più grave, quindi è addirittura una climax di offese e di offese fisiche anche contro l'avversario, che sicuramente avrà provocato Douglas Costa, ma la reazione del genere non è giustificabile con nessuna parola, anche
un
perché
un professionista che
ma ti ricordi la testata a Materazzi?
Straguadagna quest'uomo, voglio dire. Possibile che non siano in grado di mantenere i nervi saldi?
In un campo da calcio c'è chi non riesce a mantenere i nervi saldi comunque. Tu lo sai,
attenzione,
Roberto,
tanta,
ci sono giocatori, ci sono persone, anche nel nostro piccolo, che quando entrano in un campo, anche non solo da calcio, ma comunque quando entrano nel mondo della competitività, si trasformano. E certe volte si trasformano anche in negativo.
Anche in macchina a volte, Marco. Quando sono in macchina,
a
sono
volte anche
persone.
È uno sport anche quello, via.
Però
parliamo di Ferrari, l'ho detto così, ma chiudo subito la parentesi.
Sì, vabbè. No, è un gesto da condannare. E io credo che almeno 3 giornate di squalifica arriveranno per Douglas Costa. Vedremo se il giudice sportivo sarà ancora
più
severo.
Duro, sì, sì.
Allora, noi siamo arrivati alla conclusione.
Poi spesso ci sono delle storie, Roberto, che se le portano dietro dalla partita precedente.
Certo,
Cioè dei rapporti.
Siamo arrivati alla conclusione anche per quest'oggi. Ringraziamo Marco Zanini della redazione fiorentina.it. E l'appuntamento per voi amici è
domani mattina, come hai detto te, con Simone Morandini alle 9:30, che parlerà del tema, e con il pastore valdese Peter Ciaccio da Palermo alle 9:00.
Quindi un evangelico e un cattolico. Grazie a tutti, a risentirci.
Grazie Marco.
Questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche lei.